supplementari. Tempi supplementari. Trouble, blood is in the rocky waters. Out of way your sons and daughters eat you alive.
Più avanti, più importante la qualità di quello che fai, perché non è più la quantità che ti fa migliorare, anzi la quantità ti logora.
Rinasta verso Reuteler. Reuteler si accentra, a parte il cross di Reuteler. Concludere in bellezza.
Sì.
I suoni e le voci della nostra copertina che introducono i due temi di questa puntata di Tempi Supplementari. Buonasera da Massimo Miccoli e Patrick Locatelli, prima fetta di trasmissione dedicata allo sci e alla stagione entrante che aprirà i battenti domenica con il consueto gigante maschile di Sölden. Ci concentreremo principalmente su Lara Gutberami e su Marco Odermatt. Nella seconda parte spazio invece al successo della nazionale femminile di calcio che ha portato alla qualificazione al Mondiale 2023 tra l'emozione e il commiato del tecnico Nielsen e un futuro ancora tutto da scrivere. Ora però, come detto, iniziamo dallo sci alpino.
In collegamento con Giampaolo Giannoni, ciao Giampaolo.
Ciao, buonasera.
E oltre a quella di Giampaolo Giannoni ascolteremo anche le voci dei nostri opinionisti Simon Lamberti e Chiara Medolago, allenatrici anche di Aline Dagnot, voci che abbiamo raccolto nel pomeriggio e che ci accompagneranno in questo inizio di stagione sciistica.
Allora Giampaolo, ti invito intanto ad ascoltare le sensazioni di Lara di inizio stagione e poi anche quello che ha detto Chiara Medolago a proposito di Lara. Iniziamo dalle sensazioni di Lara.
Devo dire che mi ha sorpreso un po' a fine stagione, oppure anche dopo le Olimpiadi, lei con il mio preparatore una volta mi fa: cavolo, ma continuano tutti a chiedermi se continuo, io non ho mai avuto il coraggio di chiedertelo. Non avrei mai pensato appunto che a 30-31 anni di star bene fisicamente così, di riuscire ad esprimermi ancora così bene sugli sci, e perciò è quello che rende le cose un po' più semplici, cioè mi fa piacere e mi diverto, e soprattutto mi ha sempre motivato l'idea di migliorare, non proprio solo l'idea di una vittoria più o meno. È logico che l'anno scorso per me il fatto di poter condividere l'oro con la mia famiglia, di condividere quel momento con le persone che mi sono state vicine negli anni più complicati dopo l'incidente, per me è stata una soddisfazione incredibile. Anche se quel giorno non avessi vinto, non è che allora devo continuare perché non l'ho vinto, e se invece lo vinco allora posso smettere, no? Perché cioè, mi sento nella posizione adesso privilegiata di forse aver capito negli anni che c'è di più di solo il risultato, e soprattutto c'è, cioè, proprio fin tanto che riesco a avere piacere in quello che faccio, nonostante ci sono momenti che non è facile, cioè momenti in cui mi sento un attimo logorato, momenti in cui mi dico di nuovo per la 150esima volta in questi anni devo rifare la stessa cosa, però ho ancora piacere a sciare.
Chiara Medolago, sentiamo come l'hai vista.
L'ho vista molto serena, molto tranquilla e in forma, anche fisicamente, davvero molto, molto una luce molto positiva, devo dire, di Lara, rilassata, così a sensazione direi siamo pronti per una grande stagione con Lara.
Giampaolo, hai anche tu questa impressione di questa Lara un po' rivitalizzata, malgrado passino gli anni, le gare vengono disputate, di una Lara ancora molto motivata?
Ma mi sembra di sì, mi sembra che Lara sia molto onesta quando dice che ci ha messo del tempo per trovare la strada giusta, che combina professione, divertimento e piacere in quello che si fa. Sappiamo tutti da quanti sliding doors è dovuta passare per arrivare a trovare questa serenità. Io mi ricordo non più di 3-4 stagioni fa a Cramontana, proprio un'intervista di David Conti, la classica intervista dove arrivi alla fine e non sai più cosa chiedere, e lui chiese a Lara: ma a Cramontana 2025 mondiali, ti vedremo. Lei è scoppiata a ridere dicendo ma non so se ci arrivo fino lì. Io stesso l'anno scorso, dopo la medaglia alle Olimpiadi, le ho detto beh, adesso il prossimo obiettivo portabandiera a Milano Cortina 2026, e anche lì Lara scoppiò a ridere. E poi invece sono traguardi che sono adesso realistici, proprio perché ha trovato il giusto modo per bilanciare tutta questa vita sugli sci che ancora le dà piacere. Allora perché no, la vedremo al via di questa stagione per una grande stagione, e la sensazione è che lei abbia trovato il modo per tenerci compagnia ancora per diversi inverni.
Giampaolo, una Lara che si prepara con una certa esperienza che ha modificato il suo modo di prepararsi, ascoltiamola.
Penso che più vai avanti più importante è la qualità di quello che fai, perché non è più la quantità che ti fa migliorare, anzi la quantità ti logora, perciò è importantissimo avere una qualità altissima, che sia sugli sci che sia in palestra. Quando stai bene, quando a livello tecnico sei già a un buon punto, c'è molto meno da fare. Penso anche che sia dovuto a tutto il lavoro che si è accumulato negli anni passati, perciò non è che ne fai meno, è che cioè, ci aggiungi quell'1% all'8000% che hai già fatto. A livello fisico mi rendo conto che non è farne di più, ma farne in modo diverso, quello sì.
Giampaolo, dunque cambia un po' l'impostazione dell'allenamento, la programmazione di un allenamento da parte dell'atleta, della sciatrice o dello sciatore. Come dice Lara, magari si capisce che andando avanti con gli anni si punta alla qualità e non tanto alla quantità degli allenamenti. Magari uno sciatore più giovane ha bisogno di mettere su massa, di mettere insomma nelle gambe un po' di benzina in più.
Ma penso che siano due aspetti: uno appunto l'esperienza, due il corpo che cambia, e poi un terzo aspetto naturalmente anche le persone che hai a fianco. Lara nella sua carriera è stata accompagnata da diversi preparatori atletici, è stata accompagnata da diversi allenatori sulla neve, al di là di Paoli, suo papà, che l'ha sempre seguita. E adesso è arrivata a un punto nel quale ha una montagna, diciamo così, di dati nel suo database personale da consultare per poter sapere questa è la direzione giusta, e oltretutto con Alejo ha trovato una persona nella quale ripone un'estrema fiducia e che, come diceva la stessa Lara, trova il modo per imboccare delle nuove strade che sono anche uno stimolo per lei ad andare avanti nel miglior modo possibile.
Giampaolo, si era parlato appunto che un po' per la preparazione Lara Gut-Behrami negli anni passati è andata un po' tra virgolette per gli affari suoi. Adesso appunto aveva programmato questa trasferta in Sud America con la squadra maschile. Ascoltiamola.
Non è proprio stata una scelta non vado con le ragazze, mi aggrego di là. Più che altro è stato il fatto che ho sempre voluto andare alla Parma, preferisco andare in Cile che in Argentina, se posso evito Ushuaia e preferisco andare sulle Ande cilene. E all'inizio sinceramente pensavo che anche il nostro gruppo di discesa andasse, perciò avevo fatto i conti con loro. Poi quando mi sono ritrovata sola nella scelta, abbiamo avuto la fortuna di poter fare discesa Super G anche per una questione di livello logistico, di aggregarci con gli uomini. Poi dopo ho fatto una settimana da sola ancora a Valle Nevada a fare gigante.
Giampaolo, questo tipo di preparazione può incidere in maniera determinante nella stagione poi di Lara?
Determinante no, ma il fuoriclasse, il grande campione, ha il diritto da una parte e il dovere dall'altro di fare le scelte che lo portano nella direzione che si ritiene la migliore per ottenere poi dei risultati. Non dimentichiamoci che la stagione, questa stagione e quelle passate e le future ancora peggio, saranno zeppe di appuntamenti, lo vediamo in mille sport, si aggiungono gare a gare, i tempi di recupero sono sempre minori e gioco forza l'atleta, l'abbiamo visto anche per restare nello sci con Michaela Schifrin, con Petra Vrkova, è chiamato a fare delle scelte. Più è polivalente, più in futuro e anche ormai nel presente dovrà lasciare da parte alcune gare. E dunque prepararsi nel modo giusto, nel posto giusto, naturalmente devi averne i mezzi, il fuoriclasse lo può fare, un atleta di secondo piano deve aggregarsi alla squadra, ma il fuoriclasse può veramente scegliere la strada che ritiene migliore per fornire la prestazione a costo di andare da solo, di andare con non col gruppo ma con un altro tipo di squadra, e a costo poi magari in stagione di rinunciare a qualche gara per essere performante quando davvero serve.
Allarghiamo adesso un po' lo sguardo, parliamo un po' della classifica generale, delle possibili vincitrici, insomma, della generale a fine anno. Sentiamo Chiara Medolago come si è espressa a tal proposito.
Sicuramente dipenderà tanto, penso, da come andrà anche il gigante. Il gigante è sicuro una disciplina chiave per la generale, per la Coppa del Mondo generale, e lì Lara sa di avere una curva molto veloce, però non sempre riesce a dimostrarlo o a metterla sulla neve, quindi questo sarà sicuro un punto di domanda. Discipline veloci io me l'aspetto davanti, quindi lì accapariamo tanti punti, e per il resto si vedrà dalla concorrenza.
Ha detto appunto si vedrà dalla concorrenza. Dove può arrivare nella generale in particolare Lana Giampaolo?
Dipende dagli obiettivi che lei si porrà e che le rivali si porranno. È una stagione che culmina con il campionato del mondo. Lara è bicampionessa del mondo in carica, ha ottenuto i titoli a Cortina in piena pandemia, senza pubblico. Potrebbe scegliere di concentrare la sua attenzione sull'appuntamento in Francia per riconfermarsi con la folla ad applaudirla. Oppure potrebbe scegliere un'altra strada, potrebbe scegliere la strada della generale di Coppa del Mondo, che ha già vinto, che ha dimostrato di poter rivincere, e dunque incentrare la sua attenzione su un certo tipo di programmazione, magari appunto dando un occhio anche a quanto faranno le rivali, perché se Schifrin e Vrkova prendono un certo tipo di strada, pensando alle medaglie anche loro e lasciando magari da parte qualche disciplina, si apre uno spiraglio per la generale di Coppa del Mondo. Io penso che sono discorsi che facciamo noi un po' da fantasci sulla carta adesso, a pochi giorni dall'inizio della stagione. Sono discorsi che poi si svilupperanno in base a mille parametri, mille criteri, man mano che l'inverno, speriamo che arrivi, sarà con noi, e man mano che le gare si succederanno una dopo l'altra.
Dallo sci alla femminile, allo sci alla maschile, abbiamo parlato di Lara Gut in particolare, adesso ci concentriamo sull'altro fenomeno di casa nostra, vale a dire Marco Odermatt.
Andiamo ad ascoltare prima di tutto Marco Odermatt su quale può essere l'obiettivo in una stagione che c'è anche il mondiale: Coppa del Mondo o mondiali? Sentiamo cosa ha detto Odermatt.
Per me è sempre
difficile scegliere, se potessi mi piacerebbe vincere entrambi. Ho sempre detto che la Coppa del Mondo generale è il massimo riconoscimento. Se voglio conquistarla, dovrò vincere anche un paio di gare, altrimenti non sarà possibile. È vero, mi manca ancora il titolo mondiale ed è chiaramente uno dei miei principali obiettivi.
Sentiamo anche cosa ne pensa Simon Lamberti.
Ma chiaramente gli obiettivi possono essere diversi. Sappiamo che ci sono atleti che puntano al mondiale o all'Olimpiade, quindi veramente alla medaglia consacrata, e altri anche per nazionalità, penso adesso al Canada o all'America, dove appunto la medaglia singola è più importante che una Coppa del Mondo generale. E poi ci sono atleti come Odermatt, come Pantyuro, come altri, in cui il valore è dato veramente dalla regolarità, da veramente essere sempre presente al massimo, e questo è per loro è veramente il pane quotidiano che gli serve per andare così forte.
Giampaolo, può essere che Marco Odermatt non si faccia così tanti problemi, non si ponga così tante questioni come stiamo facendo noi questa sera, e dica semplicemente: io voglio vincere tutto, cioè qualsiasi gara mi si presenta avanti io provo a vincerla.
Cambio dopo cambio come nell'hockey. Beh sì, lui ha un'età diversa da quella di Lara, della quale abbiamo parlato prima, e ha dimostrato nella scorsa stagione di essere nel pieno della forma psicofisica che gli consente di abbinare un oro olimpico alla generale di Coppa del Mondo. Dunque a Marco Odermatt, da questo punto di vista, nemmeno nel prossimo inverno nessun traguardo è precluso, detto che il mondiale per lui rappresenta un po', diciamo così, il granello di sabbia nell'ingranaggio, visto che l'ultimo era andato male. Però non penso che si ponga problemi. Marco Odermatt sa che ha davanti un'eternità sugli sci, di mondiali ne vivrà tanti, e dunque anche se non dovesse arrivare l'oro a questo giro avrà moltissime occasioni, mentre concatenare delle coppe del mondo generali come hanno fatto soltanto i grandissimi campioni potrebbe essere stuzzicante.
E come sta gestendo il successo Marco Odermatt?
Wenig, glaube ich eigentlich. Klar, der Bekanntheitsgrad ist nun mal ein bisschen größer.
Non penso sia cambiato molto. La mia popolarità è aumentata un pochino. In primavera, all'inizio dell'estate, mi sono detto sarà dura. Poi, con l'inizio dell'estate, le cose sono migliorate. La febbre dello sci è diminuita, il mio sport non era più al centro dei pensieri della gente e di conseguenza anche l'interesse per la mia persona è andato scemando.
Sport nicht mehr so im Zentrum gsi und von dem her hat das Interesse an meiner Person wieder ein bisschen abgenommen und von dem her ist es einigermaßen gut gegangen.
Sentiamo anche l'opinione di Simon Lamberti, poi torniamo da Giampaolo.
Dovrà gestire molto di più anche quello che sta attorno allo sci, perché chiaramente è molto domandato. Lui prima diceva in intervista: no, io come prima un pochettino più importante mi sento, ma non tanto di più. Ma è proprio tutto quello che c'è attorno, perché chiaramente è molto domandato e non bisognerà che l'attenzione lo faccia sbagliare, gli porti troppo stress, gli porti troppa pressione, e che questa pressione attualmente è abituato solo in parte ad averla. Era il giovane talento che tutti guardano amichevolmente, adesso è il campione più grande che tutti si aspettano che vinca regolarmente.
Giampaolo, ti aggiungo un ulteriore elemento, poi mi dici se sei d'accordo con Odermatt e con Lamberti. Il rinnovo con Stöckli, che l'ha di fatto reso il baluardo dell'azienda, darà un incentivo in più a questo pensiero di popolarità, oppure cambierà poco? Quindi sei d'accordo con loro due?
Allora, da questo punto di vista penso che cambi poco, perché semplicemente è una bella immagine quella dello svizzero che vince su sci svizzero, ma un'immagine che penso sia più cara ai giornalisti e a una piccola parte dei tifosi che non al grande pubblico. Dall'altra parte, Marco Odermatt, in un'altra intervista rilasciata a un quotidiano della Svizzera tedesca, ha detto un po' l'opposto di quello che ha detto ai nostri microfoni. Ha detto: non posso più andare ad un festival musicale con gli amici tranquillo, perché so che ho gli occhi della gente puntati addosso. Quando vado al ristorante cerco di sedermi sempre con la schiena rivolta verso la sala, in modo da poter cenare in pace, che la gente non venga durante la cena a chiedermi foto o autografi. Dunque le dichiarazioni di facciata sono un po' ambivalenti. Penso che lui, da questo punto di vista, in Svizzera un po' di pressione l'abbia sentita durante l'estate, paradossalmente ne sentirà un po' di meno forse durante l'inverno, perché quando tu vai lì e fai il tuo lavoro sulle piste da sci, ti aspetti anche, fa parte del tuo lavoro, che arrivino richieste di selfie, di autografi e pressione da parte dei tuoi tifosi. Quando invece, appunto, come diceva lui, devi gestire il tempo libero, l'estate, in un momento in cui il lavoro per te è stato messo un attimo in cantina, allora lui un po' di peso l'ha avuto. Quindi staremo a vedere se e come cambieranno le cose per quello che resta un prodotto svizzero in tutti i sensi, cioè un ragazzo che cerca di rimanere acqua e sapone.
Ampliamo anche in questo caso le vedute, però rimanendo in casa nostra, in casa svizzera, sentiamo Simon Lamberti sugli obiettivi del team Rosso Crociato.
L'obiettivo di Suiski è comunque quello di restare la squadra numero uno nel mondo, anche se quest'anno sono stata l'Austria che è passata davanti, però diciamo l'obiettivo principale di Suiski è quello di essere la nazione numero uno, e quindi gli altri devono comunque vincere. C'è anche un atleta che io continuo a crederci, ed è più un'obbligazione che un'azione, ed è Loïc Meillard, che è dato in forma attualmente, che secondo me gli è mancata quell'esplosione che Marco Odermatt ha avuto forse più presto di quello che ci si aspettava, e questo lui l'ha pagata perché sono in concorrenza. Però direi, voilà, gli altri sicuramente, gli slalomisti gigantisti e comunque dicevi bene Feutz, e spero che Kavietzel possa tornare ai suoi livelli, anche se rimane un po' difficile.
Giampaolo, Simon ha fatto diversi nomi nel suo intervento. C'è uno di questi di cui ti senti di dire qualcosa, magari una curiosità, sul quale hai un'aspettativa particolare? Non so, Foyz o Meyer?
Ma allora, Foyz, tutte le aspettative da tifoso che avevo io e che aveva la Svizzera le ha già soddisfatte, quindi qualunque cosa arriva è benvenuta. È vero che Meyer sembra un po' soffrire questa esplosione del suo amico Odermatt, e sarebbe bello se anche lui arrivasse ad avere con continuità dei risultati. E mi aspetto che gli slalomisti tornino a quei livelli che l'anno scorso hanno un po' abbandonato. È vero che lì la concorrenza è spietata, ma mi piacerebbe che la squadra svizzera di slalom tornasse un po' a farci sognare in ogni gara, come in fondo la Svizzera sa fare, perché davvero quando c'è una gara di sci, stiamo parlando di uomini ma vale anche per le donne, e al cancelletto c'è una delle nostre tute, ci aspettiamo sempre che possa arrivare perlomeno un podio, e questa è la dimostrazione del grande lavoro che stanno facendo.
E infine, Giampaolo, prima di salutarti, a proposito di paletti stretti, sentiamo Chiara Medolago.
Sicuramente dal maschile ci si aspetta una reazione dopo un inverno un po' difficoltoso, e dal lato femminile io penso ci sia una bella squadra in Coppa del Mondo con chiaramente Wendy, Gisin, c'è una Ras che ha cambiato materiale, che però ha già dimostrato di appartenere alle migliori 10 in Coppa del Mondo. Poi appena dietro abbiamo una Melanie Meyer che è in ripresa, c'è una Aline Daniot che è di nuovo in ripresa e ha dimostrato che il comeback è stato più che positivo. E poi comunque c'è una Nicole Goad che ha iniziato a fare i suoi punti in Coppa del Mondo, c'è Elena Stoffel che sicuramente ci si attende una bella stagione da parte sua, e le giovani dietro, per quanto mi riguarda anche dalla Coppa Europa, sicuramente non siamo sul livello di Coppa del Mondo adesso, però c'è un bel gruppo che spinge, sì.
Cosa aggiungere a quanto già detto da Chiara Medolago per concludere, Giampaolo?
Ah, guarda, un auspicio personale, a me piacerebbe davvero che Wendy Holdener vincesse uno slalom in Coppa del Mondo, e che Wendy Holdener provasse la soddisfazione al mondiale di sentire l'inno svizzero suonato per lei, perché a Pechino, quando l'inno venne suonato per Michelle Gisin e lei era sul podio, nella zona interviste, con anche un velo di tristezza, diceva: chissà mai se queste note le suoneranno per me e non per una mia compagna che è sul podio di fianco a me. Ecco, allora, se posso regalare a Wendy Holdener un in bocca al lupo gigantesco, è questo: che vinca una gara di slalom e che magari senta le note dell'inno davvero suonate per lei, se lo merita.
E allora grazie a Giampaolo Giannoni per essere stato con noi, e noi ovviamente ci auguriamo sarà fruttuosa la stagione sciistica per i nostri colori. Grazie Giampaolo e buona serata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Esaurito l'argomento sci, adesso spazio alla musica prima di parlare di calcio. Andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo Prince con I Could Never Take the Place of Your Man. Buon ascolto, Prince. Seconda parte del nostro appuntamento dedicata al calcio femminile e alla nazionale svizzera che ha conquistato un posto ai prossimi mondiali. Siamo in collegamento con Maria Macri, nostra opinionista. Buonasera e benvenuta, Maria.
Buonasera e grazie per avermi contattata.
Prima di tutto, Maria, il tuo personale pensiero e il significato di questa qualificazione mondiale?
Beh, direi che intanto è un obiettivo raggiunto ed è importantissimo, perché qualificarsi ai mondiali per una nazione, per una nazionale, credo che sia il massimo. Indipendentemente da come andrà poi la manifestazione, però credo che sia l'obiettivo, cioè sia l'obiettivo di tutte le nazionali quello di andare a competere e a qualificarsi per i mondiali, per cui direi che non potevano aspettarsi di più, ecco.
Adesso iniziamo a parlare dell'allenatore che dopo questa qualificazione, Nils Nilsen, ha lasciato. Pochi secondi, ti faccio ascoltare l'emozione di Nilsen a fine partita ai microfoni, la dice un po' tutta, ascoltiamolo.
Mi sono goduto ogni minuto con questa squadra e sono molto fiero di loro.
Maria, abbiamo ascoltato un Nilsen particolarmente emozionato.
Allora, si vedeva chiaramente che l'allenatore fosse molto emozionato a fine gara, perché gli mancava praticamente il fiato, lo si vedeva chiaramente, e per lui raggiungere quell'obiettivo, sapendo già di aver lasciato comunque la guida della nazionale, credo che avesse, come dire, che le emozioni l'avessero fatta da padrona poi, e quindi si è visto, perché comunque tutte le persone vivono di emozioni, per cui non era facile gestirle in quel momento, e lui è stato bravo comunque soprattutto nelle ultime gare a tenere alta la concentrazione e soprattutto a far qualificare la nazionale.
Maria, c'è chi lascia come Nils Nilsen, ma c'è anche chi viene tra virgolette lasciato la nazionale svizzera. Psicologicamente per il gruppo cosa significa arrivare a un mondiale con un allenatore che sarà completamente diverso?
Allora, intanto psicologicamente, cioè mentalmente non era il massimo, cioè sapere di questa notizia prima ancora di affrontare le partite più importanti per la qualificazione ai mondiali non era facile per le ragazze, quindi sono state brave sotto questo punto di vista, ma soprattutto un po' destabilizza secondo me, perché secondo me tutte queste notizie avrebbero dovuto uscire dopo eventualmente la qualificazione ai mondiali, sia per quello che riguarda l'allenatore, sia per quello che riguarda probabilmente la guida della sezione femminile di Tatiana Enni.
A proposito di Tatiana Enni, ascoltiamo le sue dichiarazioni dopo aver ottenuto questa qualificazione.
È molto importante per le giovani ragazze e per le loro famiglie. Ci vuole consapevolezza che c'è un calcio femminile di alto livello e che si può diventare una calciatrice professionista. Insomma, che ci sono sogni da realizzare.
Maria, stiamo assistendo alla grande crescita del calcio femminile. Lo abbiamo visto nella finale di Champions League, lo abbiamo visto comunque in ambito internazionale. Chiaramente questa qualificazione al mondiale, anche in casa nostra in Svizzera, fa bene al movimento, nel senso che anche le ragazzine rossocrociate possono proiettarsi a un futuro calcistico, insomma.
Certo, perché tutte le ragazzine adesso, un po' come è successo con gli ultimi mondiali del 2019, cercheranno di emulare le giocatrici della nazionale, quindi ci sarà magari un boom di iscrizione alle scuole calcio, di bambine che vorranno sempre più giocare a calcio, perché comunque il calcio femminile, mentre prima era uno sport visto con paura dalle famiglie, adesso è visto come un'opportunità per tutte le famiglie e per tutte le giocatrici, proprio perché potrebbe diventare un lavoro per le ragazze, ma soprattutto perché sta diventando veramente uno sport importante. Non è sicuramente al pari del maschile, però di sicuro ha avuto una crescita importante, una crescita esponenziale negli ultimi tempi, e per cui se si arriva al professionismo ovunque, capisci che chi pratica calcio perché dovrebbe andare a lavorare e quando invece potrebbe fare quello che ama e per cui vive.
Da questo punto di vista, Maria, c'è anche l'aspetto legato più ai social. Penso ad Alicia Lehmann, che ha un seguito pazzesco su Instagram e sugli altri social media. Anche questo aiuta, insomma, a raccogliere un po' di, tra virgolette, passami il termine, seguaci. E da questo punto di vista i ragazzi vedono che c'è anche un'immagine oltre al semplice atleta, alla semplice calciatrice.
Sì, sì, i social aiutano molto. Ora, magari ci vorrebbe un po' più di equilibrio anche in questo, cioè nel senso, cioè, lavorare di più, praticare di più e magari poi avere certi social, sfruttarli per la propria immagine, però magari non così tanto, perché la Lehmann, secondo me, io la seguo, secondo me li sfrutta troppo, però è una mia opinione, cioè un mio punto di vista, ma dico che per l'immagine di uno sportivo, di un personaggio pubblico, comunque i social aiutano, e come, perché come dicevo prima, tutti noi ci immedesimiamo in qualcuno, tutti noi vorremmo arrivare a fare quello che il nostro idolo fa, e perché no, anche i social aiutano in questo.
Adesso, senza mettere sul banco degli imputati Alicia Lehmann, senza entrare nel suo privato, però lei ha rinunciato a disputare l'Europeo perché non si sentiva mentalmente pronta, quindi da una parte abbiamo magari il personaggio tra virgolette sui social, però comunque dietro c'è un atleta che soffre anche di certe situazioni.
Adesso io non conosco la sua storia, però perlomeno è stata onesta con se stessa, perché avrebbe potuto benissimo farsi convocare e poi non rendere al massimo, per cui questa scelta, questa sua decisione le fa onore sicuramente, ma come in tutte le cose, secondo me, come ho detto prima, ci vuole un minimo di equilibrio. Vanno bene i social, ma il giusto, ecco, non devono diventare l'unica ragione di vita della giornata. Cioè, se tu fai sport e hai la fortuna di fare questo sport e quindi di non lavori, quando fai una cosa che ti piace così tanto non lavori, è come se non lavorassi, che però questo sport ti permette anche di guadagnare, perché poi non impegnarsi al massimo? Anche perché la vita di un atleta non è che duri nel tempo, cioè nel senso ha una durata limitata, ecco, cioè a un certo punto lo sportivo si deve smettere, non può fare lo sportivo per tutta la vita, per cui bisogna impegnarsi al massimo e poi tanto per i social ci sarà tempo, secondo me.
Maria, torniamo per concludere questa chiacchierata insieme con un'ultima notazione. Insomma, Radio Mercato, che commissario tecnico dà la guida della Nazionale Rosso Crociata?
Allora, io non lo so di preciso, però io, non perché la conosco, però mi piacerebbe, visto anche il trascorsi, visto anche il percorso che ha fatto nelle varie nazionali, che alla guida della prima squadra ci fosse ad esempio una Monica Di Fonso, che ha già allenato l'Under 17, l'Under 19, lavora già per la federazione, conosce l'ambiente, conosce tutto, perché no, perché non lei? E invece di prendere qualcuno che comunque conosce l'ambiente meno di lei, perché conoscere il contesto è molto importante per un allenatore, quasi più che conoscere probabilmente le giocatrici stesse. Ad ogni modo mi auguro che sia una donna, perché io credo che sia giunto anche il momento che nelle nazionali femminili ci siano sempre più donne alla guida, magari non proprio alla guida ma nello staff tecnico, insomma che ce ne siano tante, perché ci sono ancora tanti uomini che, come dicevo prima, non conoscono l'ambiente, non conoscono nulla e che scelgono di allenare nel femminile, perché è vero che è sempre sport, è sempre calcio, però non lo so per quale altra ragione lo facciano, ecco.
Grazie Maria Macri per aver partecipato a Tempi Supplementari, grazie.
Grazie a voi.
E adesso abbiamo con noi un secondo ospite.
Buonasera, benvenuto a Michele Campana, che è anche dirigente del settore femminile del Football Club Lugano. Ciao Michele, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, parliamo di questo successo della nazionale svizzera che ha raggiunto i mondiali. Ascoltiamo prima di tutto la responsabile del calcio femminile dell'Associazione Svizzera di Calcio, Tatiana Enni. Ascoltiamola.
Fino alla prossima estate il calcio femminile sarà una priorità. Sarà un tema all'interno della federazione, ma anche tra i media e i partner commerciali.
Insomma, parole importanti, Michele Campana.
Ma sì, parole importanti. È chiaro che il calcio femminile sta guadagnando molto a livello di interesse. Era successo anche con gli europei in Francia. E i successi poi della squadra svizzera, della nazionale, aiutano anche ad avvicinare più bambine a questo sport sul suolo nazionale.
E questo successo, Michele, come si riflette a livello svizzero e a livello societario, quindi in ottica Lugano?
Allora, in ottica Lugano la prima mossa che abbiamo fatto è aiutare l'associazione che gestiva il calcio femminile fino alla scorsa stagione e che non navigava in buone acque. Abbiamo dunque deciso di accogliere una loro richiesta di aiuto e a partire dal 1 luglio 2022 il Football Club Lugano per la prima volta in assoluto gestisce direttamente la prima squadra, quindi la squadra di attive, e ha ripreso sotto il proprio settore giovanile anche tutte le squadre femminili.
Ascoltiamo altre parole di Tatiana Enni a proposito di questo successo.
Il divario con il calcio maschile è innegabile. Abbiamo cominciato più tardi, c'è meno commercializzazione e molti meno tifosi. Per questi motivi anche le possibilità finanziarie sono completamente diverse. Il trend è positivo, vediamo che i salari aumentano rapidamente. Le giocatrici in futuro avranno un buon salario e sono fiduciosa che anche gli stipendi più bassi cresceranno.
Michele, l'intenzione insomma sembra esserci, ma a tuo giudizio si riuscirà a ridurre questo divario, famoso divario?
Ma è chiaro che la strada è sicuramente ancora lunga. Io faccio parte anche del comitato della Swiss Football League e in Svizzera, secondo me, prima di tutto bisogna riuscire a trovare una quadra a livello di governance del calcio femminile. Penso che il problema principale sia che il calcio femminile al momento è in seno all'Associazione Svizzera di Calcio, ma non riesce a trovare là dentro la giusta attenzione. Per quanto riguarda la Swiss Football League ci stiamo anche interrogando se non sia il caso di includere il calcio femminile, di trasferirlo quindi sotto la Lega Svizzera di Calcio, che si occupa del calcio professionistico, ma sembra ancora presto e i problemi sono parecchi, anche perché significherebbe fare da parte dei club degli investimenti davvero importanti. Quindi bisogna prima di tutto capire che struttura dare al calcio femminile, perché abbiamo sentito prima Tatiana Enni che è la direttrice del calcio femminile, ma parte per gli Stati Uniti poiché ha avuto un'offerta di lavoro davvero importante e senza di lei, comunque, che era veramente il punto di riferimento, ho paura che faremo un passo indietro. Quindi davvero penso che il comitato dell'Associazione Svizzera di Calcio assieme ai dirigenti della Swiss Football League devono sedersi a un tavolo e prima di tutto stabilire qual è il percorso del calcio femminile per i prossimi 10 anni.
Michele Campana, prima di concludere, ascoltiamo anche di chi ha vissuto sul campo questa qualificazione, il portiere Gael Thalmann, ascoltiamola.
È molto importante per il calcio femminile svizzero che ci siamo qualificate per rimanere a questo livello, per rimanere all'altezza delle grandi squadre, per continuare a sviluppare il calcio femminile in Svizzera, e questo è importante anche per incitare le ragazze a iniziare a giocare.
Michele Campana, anche in questo caso di riflesso questo successo può portare insomma uno sviluppo interno, perché è proprio dalle fondamenta che bisogna iniziare, è anche in casa Lugano, è da qui che si può iniziare?
Certamente, da qui che si può iniziare. La nostra idea, quando abbiamo accolto le squadre femminili nella nostra associazione a partire dal 1 luglio di quest'anno, è proprio stata quella di dare finalmente un'occasione a tutte le giocatrici ticinesi di giocare, di poter giocare in una squadra ticinese in una Lega Nazionale. Ora siamo in Lega Nazionale B, purtroppo dobbiamo far fronte a una mancanza di qualità che è dovuta al fatto che negli anni precedenti probabilmente non si è lavorato come si sarebbe dovuto e si è puntato di più su giocatrici straniere. E quindi è un percorso abbastanza lungo, ma abbastanza incoraggiante il fatto che, osservando ad esempio l'under 17 del Team Ticino femminile, i risultati ci sono e la squadra sembra avere un'ottima qualità. Quindi quello che dobbiamo fare a livello ticinese è continuare a crederci e soprattutto dare la possibilità a queste ragazze di giocare in Lega Nazionale per provare un giorno anche a tornare nell'AXA Women's Super League. Poi quanto ci vorrà a colmare almeno un pochino il gap rispetto al calcio maschile, secondo me, come hai detto prima, dipende davvero da quanto in Svizzera saremo bravi a dare una struttura anche al calcio femminile, perché al momento purtroppo ci sono solo corsi nel calcio femminile e i ricavi non esistono. Quindi si tratta di investimenti davvero importanti e di soldi non ce ne sono tantissimi, perché le squadre professionistiche maschili già sono confrontate con dei deficit strutturali. Quindi di strada da percorrere ce n'è ancora molto, ma è sicuramente positivo il fatto che l'attenzione verso il calcio femminile sia in aumento.
Michele Campana, chiudiamo con una sensazione personale. Come dirigente elvetico, quanto sei orgoglioso di avere due nazionali, la maschile e la femminile, presente ai mondiali, cosa che altre grandi nazioni non hanno questo, tra virgolette, lusso?
Ma è sicuramente un grandissimo onore, dimostra che in Svizzera, malgrado alcune difficoltà, si sta lavorando veramente molto molto bene nel calcio maschile. Ormai partecipiamo a quasi tutte le competizioni, le grandi competizioni mondiali ed europee. Avere anche finalmente una nazionale qualificata ai mondiali femminili dimostra che si lavora bene a 360 gradi, pur essendo consci delle problematiche che riguardano il calcio femminile, essendo consci del fatto che saranno necessari molti e importanti investimenti ancora nei prossimi anni.
Grazie a Michele Campana per aver partecipato a Tempi Supplementari e buon lavoro, Michele.
Grazie mille a voi, buona serata a tutti.
E dopo aver salutato il nostro ultimo ospite di questa puntata di Tempi Supplementari, noi vi diamo appuntamento a settimana prossima. Buona serata.
Rete 1. Tempi supplementari.